Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran 8 settembre 1978, regime Pahlavi, massacro dei manifestanti a Teheran. Iran chiama Elvandi, il nostro programma nucleare è trasparente. Ministro oggi, l'Europa ha un disperato bisogno del petrolio iraniano. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 8 settembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Islam, la mia scelta. L'indirizzo del sito di Radio Italia parstoday.com/it, l'indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Oggi giovedì 8 settembre, in questo giorno, ma nel 1978, un gruppo di manifestanti rivoluzionari si riunirono in modo pacifico in strada a Teheran per protestare contro il regime filoamericano, regime monarchico di Mohammad Reza della dinastia Pahlavi. La manifestazione venne brutalmente repressa dall'esercito degli agenti della monarchia. A Teheran l'esercito dello Shah ha sparato sulla folla insieme in piazza Jolé, fu una strage. Da quel momento nulla fu più come prima. I fatti dell'8 settembre 1978 posero una frattura, un mare di sangue tra lo Shah e il popolo. Si tratta di un giorno molto importante nella storia della rivoluzione islamica dell'Iran, un momento di svolta, una data cruciale per determinare la caduta del regime corrotto di Pahlavi e la vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Il massacro nella piazza Jaleh ha avuto luogo poco prima della vittoria della rivoluzione islamica. La piazza venne chiamata poi Meydan-e Shohada o la piazza dei martiri. Abbiamo risposto alle domande e alle dichiarazioni politicamente motivate dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che riteniamo infondate. Ha affermato il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Behruz Kamolvandi, riferendosi all'ultimo rapporto dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica sulla possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano PMD, che afferma di aver trovato tracce di uranio in siti nucleari da parte dell'Iran. Tali dossier dovrebbero essere chiusi e le affermazioni devono essere ritirate, ha detto ancora Kamolvandi. Il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana ha criticato AIEA, poi ha ricordato che Iran ha sempre avuto una collaborazione costruttiva e stretta con l'organo dell'ONU per mostrare la propria buona volontà e per dimostrare per l'ennesima volta la natura pacifica del suo programma nucleare. Nonostante ciò, AIEA ha annunciato nel suo ultimo rapporto che le riserve d'uranio arricchite l'Iran hanno superato il limite già fissato. Kamolvandi, in risposta al rapporto dell'AIEA, ha detto che per il ripristino del Barjom gli altri firmatari dell'intesa nucleare devono rispettare i loro obblighi. Poi ancora, il direttore dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, nel suo rapporto ha detto che le riserve d'uranio dell'Iran avrebbero raggiunto 3.940 kg. Kamolvandi, in risposta a Grossi, ha detto che il rapporto dell'AIEA è una ripetizione di quelli precedenti, rapporti basati su false informazioni fornite da nemici della Repubblica Islamica. Il ministro del petrolio iraniano Javad Zarif afferma che l'Europa avrà un disperato bisogno di forniture di petrolio dall'Iran questo inverno, poiché insiste che prezzi alle stelle del gas naturale nel continente hanno già spinto molti consumatori a passare ai combustibili a base di greggio. Lo ha dichiarato durante una riunione virtuale ai paesi produttori globali di petrolio OPEC Plus nel momento in cui i prezzi unitari del gas naturale hanno raggiunto l'equivalente di $400 per barile di petrolio in Europa, costringendo molti paesi europei a pensare all'utilizzo del petrolio come alternativa più economica. La Repubblica Islamica ha ribadito che potrà facilmente contribuire a soddisfare fabbisogni energetici europei. I paesi europei stanno affrontando problemi nelle forniture dell'energia di cui hanno bisogno e se il negoziato avrà successo e le sanzioni unilaterali contro la Repubblica Islamica saranno rimosse, Teheran potrà soddisfare gran parte delle esigenze dell'Europa, ha detto il funzionario iraniano. La Repubblica Islamica è uno dei paesi più importanti per la fornitura di energia di cui hanno bisogno vari paesi del mondo, ha aggiunto il ministro. L'Iran ha mantenuto la sua presenza nel mercato dell'energia nonostante sia all'ombra delle più dure sanzioni illegittime imposte dai paesi occidentali, in primis dagli Stati Uniti. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ricevuto le credenziali del nuovo rappresentante dell'Iran presso il Palazzo di Vetro, Amir Said Irvani. Nell'incontro il nuovo ambasciatore iraniano all'ONU ha sottolineato la determinazione della Repubblica Islamica per continuare l'attuale cooperazione positiva con le Nazioni Unite a favore del multilateralismo contro unilateralismo e per la soluzione delle sfide regionali. Guterres, dal canto suo, riferendosi alla posizione geopolitica dell'Iran, ha tenuto a sottolineare il ruolo che l'Iran può svolgere per la stabilità e la pace della regione e del mondo. Cambiamo pagina. Il Ministero degli Esteri libanese ha condannato l'ultimo bombardamento del regime israeliano sulla Siria. Durante l'ultimo attacco, i missili lanciati da proprio regime sionista hanno colpito ancora una volta l'aeroporto di Damasco e anche Aleppo. L'agenzia ufficiale Sana'a ha annunciato che l'aeroporto di Aleppo è di nuovo fuori servizio dopo l'aggressione sionista. Secondo la stampa libanese, il Ministero degli Esteri di Beirut, in una dichiarazione, ha condannato continui attacchi da parte di Israele contro gli aeroporti di Damasco e Aleppo e hanno causato danni alle strutture civili, messo in pericolo passaggio di aerei civili e poi anche mettendo a serio repentaglio la vita dei non militari civili siriani. Un altro martire palestinese, un 21enne, colpito fatalmente dalle forze del regime sionista a Tubas, in Cisgiordania occupata. Si tratta della seconda vittima nelle ultime 24 ore, la prima identificata come Younes Hassan, è rimasto ucciso durante l'ennesima incursione dell'esercito sionista mercoledì, sempre in Cisgiordania. Olaf Scholz, cancelliere tedesco, in un colloquio telefonico con presidente ucraino, ha parlato sull'assistenza militare da parte della Germania a Kiev. Scholz ha annunciato anche che il 25 ottobre si svolgerà a Berlino una conferenza internazionale sulla ricostruzione ucraina del dopo guerra sparatoria ennesima negli Stati Uniti. È una catena di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. Almeno 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 sono rimaste ferite. La polizia ha invitato tutti i cittadini a restare in casa perché un sospettato 19enne afroamericano sarebbe ancora armato e in fuga. Nel tentativo di far fronte alla crisi energetica in Europa, l'Italia ha consegnato all'Unione Europea una proposta per determinare un tetto per il prezzo del gas. I dettagli del documento verrà discusso oggi nel seminario a Bruxelles. Restiamo sempre in Italia. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha detto che con la discesa del numero di ricoveri per Covid il prossimo non ci sarà un autunno catastrofico. Oggi non c'è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici, ha affermato. Ora bisogna dare meno importanza al numero dei contagi. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Russia esercito avanza a Donetsk. Il controllo della città di Kotma nella Repubblica di Donetsk, ad est dell'Ucraina, secondo l'IRIB, la città con una popolazione di circa 600 persone adesso sotto controllo delle truppe russe, ad annunciarlo il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, che ha affermato mercoledì: le truppe di Mosca hanno distrutto la linea di produzione delle munizioni e i sistemi missilistici ucraini, proprio sempre a Donetsk. Il portavoce ha anche annunciato che nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino ha perso 12 carri armati, 11 veicoli militari, 8 veicoli blindati, 6 camioncini e 210 militari ucraini eliminati. È stata proprio per aiutare Luhansk e Donetsk contro l'aggressione dell'Ucraina che l'esercito russo ha cominciato l'operazione speciale militare il 24 febbraio. Funzionari russi hanno ripetutamente affermato che non stanno prendendo di mira le infrastrutture civili dell'Ucraina e non stanno cercando di occupare questo paese, stanno solo proprio cercando di denazificare e disarmare il regime ucraino. Dall'altra parte, paesi europei e occidentali, in particolare gli Stati Uniti, intensificando la pressione delle sanzioni contro la Federazione Russa e fornendo tutti i tipi di armamenti, proprio da leggeri a pesanti a Kiev, non solo non hanno fatto un passo verso la fine della guerra, al contrario hanno continuato a soffiare sul fuoco delle tensioni.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo il resto della storia del ritorno all'Islam della neomusulmana del nome Angeline McLaren, una giornalista originaria della Giamaica che vive a Detroit. Lei, parlandoci del percorso spirituale che ha fatto, ci ha spiegato che fin da bambina lei ha sempre avuto un rapporto molto profondo con Dio. È stata allevata nella fede cattolica con tutte le sue ambiguità, contraddizioni e confusioni, ma lei ha sempre fatto del suo meglio per concentrarsi sull'obbedienza a Dio e non sugli insegnamenti della Chiesa, perché fin da piccola le sembravano privi di qualsiasi buonsenso. Lei prosegue così. Nonostante mi fossi interessata a così tante e diverse religioni, non avevo mai pensato di compiere una ricerca sull'Islam principalmente, perché la mia mente era piena di stereotipi che mi impedivano di studiare serenamente questa religione. Quegli stessi stereotipi che oggi io ritrovo nelle altre persone e che sono così difficili da cancellare. Lasciai la mia famiglia e partii per l'Università della California, sempre alla ricerca della vera religione. Ad un certo punto decisi semplicemente di vivere facendomi trascinare dalla corrente, senza pensare troppo, e in questo modo passarono 2 anni, durante i quali mi innamorai di un mio compagno di università e decisi di sposarlo. Vi era sempre qualcosa che mi mancava, in un angolino della mia mente vi era sempre quella vocetta persistente a ricordarmi che la mia vita era disordinata, ma io facevo del mio meglio per ignorarla fino ad una notte fatale. Angeline prosegue ancora. Proprio prima di lasciare la California per tornare a casa ed iniziare a costruire insieme al mio fidanzato una nuova vita insieme, feci il sogno più spaventoso di tutta la mia vita. In questo sogno vidi due uomini molto alti, vestiti di bianco, diretti in piedi al fondo del mio letto. Quando li vidi, pensai che fossero alieni o angeli. Non ne ero sicura, ma certamente ne fui molto spaventata e feci tutto il possibile per spaccare da loro. Ma più cercavo di allontanarmi, più li sentivo vicini. Alla fine ci trovammo sulla cima di un'alta montagna e sotto di noi vi era un mare rosso, come il sangue e caldo come la lava. I due uomini mi indicarono il mare e ciò che vidi resterà nella mia mente fino a che morirò. Il mare era pieno di persone nude che venivano girate di qua e di là, come la carne quando viene arrossita, e gridavano «Aiuto! Aiuto!». È necessario precisare che sentivo di aver gettato un'occhiata sull'inferno. E ne ero terrorizzata. Raccontai al mio fidanzato questo sogno, ma egli si mise a ridere e mi disse che avevo un'immaginazione troppo sviluppata, ma io non potevo accantonare la faccenda così in fretta. Ma c'era un grosso problema, il mio fidanzato. Fu subito chiaro che lui non aveva nessuna intenzione di divenire musulmano. Dunque io dovevo scegliere tra sposare l'uomo che amavo o il percorrere la via che il mio cuore aveva riconosciuto come quella giusta. Dice che se tu credi veramente in lui e nel suo messaggio, Dio ti metterà alla prova. Questa era la mia prova e nonostante il dolore che in quel momento provavo nel mio cuore, scelsi l'Islam piuttosto che il mio fidanzato. Ciò avveniva nel 1995. In seguito Dio Altissimo mi ricompensò e mi benedisse facendomi conoscere e sposare tramite un amico del marito di mia sorella, un ottimo fratello musulmano che ama Allah e il suo profeta, e donandoci un meraviglioso bambino.